Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro prestigioso ospite, ma prima fatemi dire alcune cose. Beh, intanto che io mando il mio enorme abbraccio a Liliana Segre, che ieri, ancora una volta, per la 29esima volta con la comunità di Sant'Egidio ha ricordato al binario 21 la tragica partenza del treno che arrivò a Auschwitz proprio il 6 febbraio. Invece fatemi dire che dobbiamo dare una mano a Bianca Nogara Nogariani, perché cerca un'ospitalità per il gruppo di lettura Bucefalo, che si riunisce circa una volta al mese in una libreria, in un centro studi, in una cantina, insomma in qualche posto. Non hanno più la loro sede d'incontro, loro si vedono più o meno una volta al mese. Se andate sui social trovate gruppo lettura Bucefalo e lì potete contattarli. Spero che qualcuno si proponga. La Leal ci fa sapere che chiedono l'accesso agli atti a proposito dei lupi, dei quattro morti. Lupi morti a Levico e insomma si vuole capire davvero che cosa è successo. Invece facciamo gli auguri a Gaia Animali e Ambiente, perché festeggiano i 30 anni di attivismo. Hanno iniziato nel 1995 e insomma sono tante le iniziative che questa associazione ha fatto. Allora loro celebrano il loro compleanno sabato 8 febbraio, che è proprio la data, è proprio il compleanno, perché era l'8 febbraio del 1995 quando si sono costituiti. Si festeggiano sabato alle 19:30 al Tempio d'Oro in via delle Leghe 23 a Milano. Insomma ci sarà un aperitivo, un buffet, immagini, video, incontro, insomma un bel momento per celebrare il compleanno. Oggi è la giornata mondiale contro il bullismo e EMPA insomma sottolinea come il fenomeno del bullismo e della violenza molto spesso è legata anche al maltrattamento animale. Ma vi dicevo che abbiamo un prestigioso ospite, abbiamo parlato di un compleanno, ma la settimana prossima un altro compleanno molto molto importante, perché il 12 febbraio è il compleanno di Charles Darwin e come sapete in tutto il mondo è una data che viene celebrata in migliaia e migliaia di musei, luoghi, proprio per ricordare l'importanza che questo personaggio, lo voglio chiamare proprio personaggio perché in fondo insomma è anche vissuto in un contesto di nel corso degli anni, voglio dire, è diventato in qualche modo un personaggio anche per le sue caratteristiche, il suo straordinario viaggio, le sue note e via di seguito. Bene, tra le tante iniziative che ci sono, peraltro a Milano ci sarà un'importante giornata, ma poi ne parleremo la settimana prossima, io ho scelto di parlare col professor Paolo Mazzarello, che è docente all'Università di Pavia di storia della medicina. Dico bene, professore?
Sì, esatto.
Esatto. E anche direttore del Museo di Storia Naturale Cosmos proprio dell'Università di Pavia. Bene, voi fate come alcuni la celebrazione, se non ho visto male, questo è il primo anno che siete impegnati in questa insomma, celebrazione, diciamo così, e quindi mercoledì 12 febbraio ci saranno tanti contributi per aiutare, insomma, a capire la figura di Darwin, e io ci tenevo molto ad avere lei perché oltre a essere relatore, come dire, il primo relatore di questa giornata del 12 febbraio a Pavia, che la sua relazione si chiama Quando a Pavia si iniziò a parlare di Darwin, e lei in realtà è autore di un libro che si chiama Il darwinista infedele, e quindi a me piaceva molto celebrare con qualcuno che ce la racconta un po' così, più complessa, mettiamola in questa maniera. Grazie per essere con noi, professore.
Grazie a lei per l'invito.
Ecco, perché il darwinista infedele? Di chi stiamo parlando?
Dunque, stiamo parlando di uno dei personaggi protagonisti della scienza italiana, in particolare direi della psichiatria e dell'antropologia fra 800 e 900, Cesare Lombroso. E Cesare Lombroso in realtà sviluppa le sue teorie in gran parte partendo da Darwin. Cioè Darwin ha avuto un'importanza fondamentale nel, diciamo così, sagomare le sue idee. E in fondo la sua teoria della criminalità e poi anche degli altri aspetti della psiche di cui si è occupato, la follia, il genio, ecco, la triade follia, genio e criminalità è proprio legata strettamente a Lombroso. Ebbene, in fondo questi diversi aspetti della psiche lui li interpreta partendo proprio in buona parte dalla teoria dell'evoluzione. Ecco,
ecco, quindi
infedele perché sì, infedele perché magari poi lo raccontiamo sì, un po' più dettagliatamente, però infedele perché in realtà lui è influenzato da Darwin, che legge precocemente, però ha anche dei motivi fortemente lamarchiani, e qui se vuole...
E qui dobbiamo aprirla, sì, dobbiamo aprire la parentesi, perché non è che siamo tutti così, no, certo. Almeno io no, sa che sono una grande ignorante, quindi ho bisogno che mi aiuti. Ecco, cosa vuol dire lamarchiano?
C'erano due teorie dell'evoluzione sostanzialmente, una proposta da un francese, appunto Lamarck, all'inizio dell'Ottocento, 1809, pubblica l'idea che i caratteri acquisiti siano ereditati. Per fare un esempio, una persona fa continuamente ginnastica e quindi ipertrofizza i suoi muscoli che diventano belli sviluppati, ebbene quello sviluppo poi, secondo Lamarck, la dico in maniera semplificata,
sì, sì, grazie,
per capire, secondo Lamarck si trasmette alla discendenza, cioè i caratteri acquisiti per esempio per abitudini di movimento o di vita o qualsiasi tipo di influenza ambientale, in maniera lenta, impercettibile, in un qualche modo poi diventa ereditaria. Quindi l'ereditarietà dei caratteri acquisiti. Invece per Darwin il fattore fondamentale che modifica gli individui è la selezione naturale. Quindi da un lato c'è l'evoluzione delle specie a causa dell'ambiente e di una influenza diretta dell'ambiente sulla biologia degli esseri viventi. Dall'altro lato invece è la selezione naturale che, diciamo, un individuo si ritrova a confrontarsi con l'ambiente e può non superare questo esame che l'ambiente gli impone, capisce? Quindi da un lato c'è la natura come un grande selezionatore, immaginiamo per esempio una persona che vuol selezionare determinati caratteri, per dire, in un cane o in un gatto, e cosa fa? Per esempio, se vogliamo avere un gatto con la coda lunga, il selezionatore cosa fa? Prende due gatti con la coda lunga, li incrocia e i figli avranno tendenzialmente la coda lunga. Quindi è lui che seleziona i caratteri. Ecco, per Darwin l'ambiente seleziona i caratteri degli individui. Per Lamarck invece l'ambiente influenza direttamente sui caratteri e li modifica e li rende ereditari. Sono due idee molto diverse, contrapposte.
Certo. E però c'è una buffa questione per cui, insomma, in qualche modo Lombroso arriva a contaminare di lamarchismo il suo pensiero, perché c'è di mezzo una traduzione.
Infatti questo è proprio l'aspetto, secondo me, affascinante di questa storia, che, su cui sono incappato, devo dire, in maniera abbastanza casuale. E cioè ho scoperto sostanzialmente che uno dei primi, forse addirittura il primo, a leggere diciamo la traduzione francese del libro di Darwin. Il libro di Darwin sull'origine delle specie viene pubblicato in inglese nel 1859. Tre anni dopo compare, quindi nel 1862, compare la traduzione francese di questo libro. La traduzione viene fatta da una donna affascinante, un personaggio abbastanza sconosciuto, però forse meriterebbe di essere appunto più nota per sì, tanti aspetti. Comunque è un'anticonformista, è una che nasce monarchica e super cattolica, poi col 1848 e quindi con la rivoluzione, i vari moti rivoluzionari europei, si converte rapidamente, oramai diciamo giovanissima ancora, si converte alle idee invece repubblicane, antimonarchiche, e questa donna quindi è apertissima alle novità che in quell'atmosfera anche positivistica, se vogliamo, sono dati proprio dalla scienza. Quindi lei legge, viene a sapere del libro di Darwin e decide di tradurlo, quindi si mette in contatto con Darwin proponendosi come traduttrice. Darwin non è convinto perché voleva qualcuno che avesse delle competenze naturalistiche, però poi non trova il traduttore e quindi danno la traduzione da fare a questa donna. Questa donna in realtà, essendo francese, aveva letto ampiamente Lamarck, quindi aveva in testa sì, le idee di Lamarck, per cui troviamo questa situazione paradossale che il massimo libro anti-lamarchiano, che è appunto L'origine delle specie di Darwin, sì, viene tradotto da una che aveva simpatie lamarchiane e che introduce surrettiziamente nella traduzione queste idee. Allora Lombroso viene a contatto, leggendo il libro, con queste idee, per cui alla fine utilizza, a seconda delle circostanze, sia le idee di Lamarck che le idee di Darwin. E questo, diciamo, non è mai stato ben spiegato, ecco, questo eclettismo, diciamo così, però secondo me c'è questa alla base, questo fatto iniziale. La cosa notevole è che il libro che legge Lombroso si trova attualmente nell'istituto di, diciamo, nel servizio di medicina legale di Torino, nella biblioteca, con il timbro della libreria Bizzoni di Pavia, dove Lombroso evidentemente lo acquisisce.
E da qui, quindi riusciamo a capire anche perché la sua, diciamo, la sua prolusione di mercoledì 12 a questa edizione del Darwin Day all'Università di Pavia parte proprio quando a Pavia si iniziò a parlare di Darwin. Insomma, tutto si ricompone. Peraltro, professor Mazzarello, pensando alla traduttrice che ci ha raccontato, insomma, tante domande ci verrebbero da fare sulle traduzioni, perché sì, no, sarebbe tutto un altro capitolo, certo, da affrontare.
Senti, la traduzione traduttrice, in qualche modo.
Esatto. Senta, professor Mazzarello, intanto io la ringrazio perché noi ci eravamo conosciuti in occasione di un libro che io ho amato molto, e che era L'elefante di Napoleone, e che raccontava appunto sì, la storia, un'altra storia legata all'Università di Pavia. Pavia tutt'altro che marginale nel mondo accademico di questo paese.
Sì, sì, indubbiamente, direi in particolare per le scienze della vita, diciamo, per la biologia, per la medicina. È stata grande anche nella fisica, però è stato un momento straordinario con Alessandro Volta, l'invenzione della pila elettrica, che ha cambiato realmente il mondo, ecco. Però a parte quell'episodio, poi la fisica è stata molto importante, ma non allo stesso livello della biologia e della medicina. Indubbiamente, a partire direi dalla seconda metà del Settecento, con personaggi come Lazzaro Spallanzani, Antonio Scarpa, e poi successivamente il primo premio Nobel italiano Camillo Golgi, che letteralmente ha gettato le basi, se vogliamo, da tanti punti di vista, delle moderne neuroscienze, quindi di quella parte della biologia che guarda realmente il mistero più profondo in cui siamo immersi, che è diciamo il cervello, che è l'organo che produce la coscienza. Quindi c'è una serie, sì, c'è una serie di concatenazioni affascinanti che legano sicuramente Pavia, diciamo, alla grande storia scientifica, soprattutto della biologia e della medicina italiana. Poi teniamo presente la prima cura per la tubercolosi, Carlo Forlanini con il pneumotorace terapeutico, il primo parto cesareo programmato per salvare non solo il bambino ma anche la madre, 1876, Edoardo Porro. Prima le donne morivano,
facevano
il taglio cesareo. Quindi diciamo, ci sono tante rivoluzioni effettivamente straordinarie che in questa università si sono verificate. Ecco.
Senta, professor Mazzarolo, dicevamo che il 12 c'è questa, insomma, c'è questa iniziativa Darwin Day che sarà all'Aula Spallanzani al Museo di Storia Naturale in Piazza Botta al 9, ricordo, a Pavia, e lei aprirà queste relazioni. E ci sono poi, non so, vogliamo citare anche gli altri che partecipano? Lo faccio io.
Guardi, allora ci sono, c'è Lorenzo Marchetti che arriva da Berlino, che parlerà della vita 280 milioni di anni fa, ed è diciamo proprio sul col professor Ausonio Ronchi, che diciamo ci presenteranno questo straordinario sito eccezionale che è stato scoperto in Val d'Ambria poco tempo fa e che in questo momento sta interessando moltissimo i paleontologi a livello internazionale. Poi c'è tutta una parte dedicata al DNA antico, questa rivoluzione straordinaria per cui è andato anche un premio Nobel tre anni fa, sulla possibilità di studiare il DNA antico, quindi di in qualche modo riuscire a ricostruire degli alberi genealogici impensabili, quindi anche a ricostruire non solo la storia anche più recente con le sequenze di DNA, ma anche quella più antica, per esempio l'evoluzione umana, quindi l'uomo di Neanderthal, il fatto che noi abbiamo nel nostro genoma un 3-5% di nucleotidi che arrivano dall'uomo di Neanderthal. Cioè cose che soltanto con l'archeologia o con la con gli scavi, con un approccio naturalistico di questo tipo non era possibile ottenere, quindi informazioni straordinarie. Poi l'estetica e biologia da Darwin alle strategie contemporanee di tutela della biodiversità di Maria Grazia Portera dell'Università di Firenze. E poi l'invasione biologica, questo è uno degli effetti della globalizzazione che crea però enormi problemi alla natura, la scomparsa di molte specie che prima erano diciamo separate e vivevano nella loro nicchia ecologica senza problemi e avevano i loro equilibri e che improvvisamente vedono frantumare queste barriere di comunicazione e quindi la penetrazione di specie che le mettono in pericolo. E questo dal Piero Genovesi di Ispra,
certo,
e poi appunto David Caramelli sul DNA antico. Cioè è una serie di relazioni che danno una mappatura piuttosto affascinante è proprio degli aspetti più di confine, ecco, della biologia contemporanea, vista appunto in una chiave, nella chiave dell'evoluzione, essendo il Darwin Day.
Certo, sentami, faccio citare anche invece un altro appuntamento, che è quello invece di domenica 9 febbraio alle ore 16, perché c'è insomma un viaggio, diciamo, virtuale che segue proprio il percorso di Darwin. Quindi, se siete interessati, potete insomma andare sul insomma sul social e sul sito di Cosmos e capite come prenotarvi e di che cosa si tratta. Ma io vorrei, professor Mazzarello, tornare a lei, al suo libro Il Darwinista Infedele. Insomma, l'abbiamo ce l'ha raccontato, insomma, sarebbe Cesare Lombroso il darwinista infedele, sì. No, non solo per colpa sua a sto punto.
Sì, sì. Certo, però bisogna dire che, sa, un libro, diciamo, come quello di Darwin viene poi riedito ripetutamente, e come capita frequentemente, no? Uno compra la prima edizione di un libro, poi escono le altre edizioni, magari compra anche le altre edizioni, però non è che va a rileggersi, sì. quindi probabilmente, diciamo, lui legge effettivamente la prima edizione che gli capita tra le mani e utilizza, la cosa interessante è che Lombroso utilizza proprio come strumento cognitivo la teoria dell'evoluzione per capire i fatti della natura. Lui in quel momento, siamo nel 1862, è medico militare e del appena formato esercito italiano, che e quindi partecipa alla spedizione nel sud Italia contro il banditismo,
sì.
E lui proprio prima di partire legge il libro, o comunque non sappiamo fino a che punto lo legga, ma sicuramente lo legge in buona parte il libro di Darwin, e o forse se lo porta anche dietro, e inizia ad applicare i concetti darwiniani alla natura che osserva nel sud Italia. Lui pubblica poi subito un articolo, nello stesso anno, 1862, su alcuni aspetti naturalistici che osserva, e cita Darwin. E si capisce immediatamente che lo cita attraverso la traduzione, perché usa dei termini che derivano dalla traduzione e non dal testo originale di Darwin. Quindi la cosa notevole è l'impatto precoce che la teoria dell'evoluzione, che poi lui assume in maniera, come ho detto, non puramente darwiniana, ma anche in parte lamarckiana, però l'influenza immediata che ha sul suo modo di guardare alla natura. E questo è molto interessante. Tra l'altro lui a Pavia in quel periodo è molto amico di Paolo Mantegazza, personaggio straordinario che insegnava patologia generale all'università, e che da Pavia scrive a Darwin, cioè nelle lettere, nella raccolta delle lettere di Darwin conservate in Inghilterra, c'è proprio la lettera di Mantegazza spedita a Darwin da Pavia, e viene fuori proprio un po' dal, io l'ho ricostruito nel libro, questa discussione su Darwin, sulle idee di Darwin e l'impatto immediato che hanno queste idee sui naturalistici, anche sui medici,
sì.
Su chi studia comunque la vita, perché l'origine delle specie era un grande mistero, quindi capire il meccanismo o comunque avere delle interpretazioni sul meccanismo attraverso cui le specie si modificano vuol dire andare contro tutta una serie anche di concezioni religiose, filosofiche e così via. Per cui è diciamo un periodo affascinante, perché come sempre nei periodi in cui si vede l'impatto delle idee, si vedono le persone, gli intellettuali che si appassionano, che si scambiano informazioni, ecco, ricostruire queste situazioni per me è molto affascinante, ed è un po' quello che ho cercato di fare nel libro.
Direi anche utile, perché comunque ci permette insomma di conoscere la storia, il pensiero, le epoche e anche quello che è insomma il percorso della scienza o della medicina o delle tecniche. Insomma, direi che come sempre sono passaggi importanti per capire anche dove si va a parare in qualche modo, no? Tornare a certo, capire le origini.
Sì, io penso in effetti che una vera conoscenza di una scienza non possa prescindere anche dall'elemento storico, perché quando noi apriamo un manuale di qualsiasi in qualsiasi ambito scientifico, non ci rendiamo conto che ogni riga di quel manuale è stata costruita con dei conflitti, con degli scontri culturali, con idee che si sono contrapposte e anche con vicende umane,
certo.
No? Che non emergono, è come la punta di un iceberg, ma sotto c'è tutto un mondo, ecco.
Allora, io ringrazio moltissimo il professor Paolo Mazzarello, docente all'Università di Pavia di Storia della Medicina, direttore del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia Cosmos. Lo abbiamo sentito a proposito delle iniziative che sono iniziate in questi giorni e che avranno la settimana prossima come culmine, che sarebbero appunto il Darwin Day. Abbiamo parlato di Pavia e di quello che accade lì e abbiamo parlato del suo libro Il Darwinista Infedele, edito da Oepli. Io, professore, la ringrazio tantissimo per essere tornato da noi e ci teniamo in contatto, come si suol dire.
Grazie molto a lei, veramente, senz'altro. Grazie.
Buona giornata e grazie.
Buona giornata a lei e agli ascoltatori, grazie.
E chiude qui la puntata, l'ultima puntata della settimana di Considera l'Armadillo, noi e altri animali. Ci sentiamo lunedì, sempre dopo le notizie di Popolare Network. Vi anticipo che avremo un grande fumettista con noi e insomma tante belle cose anche la settimana prossima. Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti e ancora vi augura un buon fine settimana. Ciao ciao!